guardie o ladri? Di Roberto Galullo.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Guardie o Ladri, la trasmissione che oramai da oltre un anno ogni sabato alle 19.30 vi accompagna nell'affrontare e nell'approfondire temi di legalità e sicurezza. Oggi parliamo di una mafia dimenticata, la mafia del Brenta, fu chiamata la mala del Brenta, che grazie al boss Felice Maniero terrorizzò tra il 78 e il 94 il Veneto e che portò poi all'arresto di molti affiliati alla mala del Brenta. Quella mafia dimenticata in realtà ha avuto delle code perché una parte di questi criminali continuò con azioni eversive, criminali, soprattutto rapine, fino a circa il 2003. Ma perché noi parliamo oggi della mala del Brenta? Perché il 3 giugno di quest'anno era stata progettata un'invasione in massa di 17 ex luogotenenti di Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo, ma soprattutto contemporaneamente all'evasione era stata progettata l'omicidio di un pubblico ministero e di 3 appartenenti alle forze dell'ordine, un vicequestore, un questore e anche il figlio vicequestore a sua volta di Boris Giuliano, Alessandro Giuliano. Ricorderete, Boris Giuliano fu assassinato dalla mafia, il figlio oggi opera a Venezia. Noi di questo oggi parliamo, cominciando a farlo con Carmine Damiano, che è stato capo della mobile di Padova negli anni più coinvolti dalla criminalità di Felice Maniero e che oggi sta per essere promosso a questore ed opera a Roma. Buonasera e benvenuto Damiano.
Grazie innanzitutto.
Allora, quello che mi ha colpito moltissimo è il silenzio dei media su un piano per far evadere i boss della mala del Brenta, ma per portare a termine anche contemporaneamente gli omicidi del pubblico ministero Renza Cescon, l'omicidio del capo, dell'ex capo della mobile, appunto lei, Carmine Damiano, del suo attuale capo della mobile Marco Calì e del capo della mobile di Venezia Alessandro Giuliano. Ecco, allora io le vorrei chiedere innanzitutto questo: ma chi ha interesse oggi, a distanza di così tanti anni, a continuare, come dire, a mettere nel mirino gli uomini dello Stato che su quell'organizzazione hanno indagato?
Innanzitutto vorrei precisare che si tratta semplicemente di un'ipotesi di attentato e di un progetto di evasione che per fortuna è fallito. Più che per fortuna, direi per la grande capacità che hanno avuto gli investigatori che stanno seguendo questa indagine in questo particolare momento, perché sono riusciti per tempo a neutralizzare prima un tentativo di fuga di alcuni soggetti legati alla mala del Brenta e definiti irriducibili, quindi soggetti molto sanguinari, rapinatori, che sono attualmente oggetto proprio di un processo che è in fase proprio di dibattimentale, si attende la sentenza proprio in questi giorni.
Ecco, e su questo poi dopo torneremo, perché le farò proprio una domanda su questo. Ricordiamo che sono 17 gli ex luogotenenti di Felice Maniero, capo della mala del Brenta, che avrebbero dovuto evadere appunto con questo piano che è stato sventato. Ma come le chiedevo prima, chi ha paura oggi del suo ruolo, del ruolo di Calì, del ruolo del PM Cescon, del ruolo di Giuliano? Perché questo interesse a mettere un tappo definitivo su questa vicenda, uccidendo gli uomini dello Stato che hanno indagato su quella vicenda?
Guarda, innanzitutto c'è da dire che si tratta di un pubblico ministero e di funzionari di polizia molto determinati e quindi sono soggetti che sicuramente hanno dato molto fastidio a quelli che rimangono ormai della mano del Brenta, fenomeno che di per sé è stato proprio annientato a seguito della cattura di Felice Maniero e quindi già dopo il 1994-1995. Si tratta di soggetti sanguinari, rapinatori, rinviate il giudizio in fase di giudizio proprio in questi giorni anche per una serie di assalti a furgoni blindati e con il conseguente omicidio di alcuni guardie.
Quindi gente che coltiva il gusto della vendetta, possiamo dire.
Ma il gusto della vendetta nel senso che questi soggetti erano convinti di farla franca ancora una volta per la lentezza dei processi. Invece questo non è stato, grazie all'efficacia delle indagini, innanzitutto condotte dalla Polizia di Stato, e alla determinazione di un pubblico ministero, la dottoressa Renza Cescon, che è riuscito in poco tempo a raccogliere elementi, a rinviarli a giudizio e ad ottenere il dibattimento nei confronti di questi soggetti.
E questo è chiarissimo e grazie per questa spiegazione, perché è una chiave di lettura davvero credibile, vale a dire la supposizione da parte degli ex luogotenenti di Felice Maniero che i tempi della giustizia avrebbero potuto agevolare il loro rientro nella società, ma a scopi criminali, chiaramente. Lei faceva riferimento a questo dibattimento in corso. Io le voglio proprio chiedere questo. La Mala del Brenta ha operato più o meno una ventina d'anni, ma come mai ancora ci sono queste code? Che cosa rimane ancora di processualizzabile su quegli anni?
Il fenomeno Mala del Brenta, intesa come fenomeno criminale di stampo mafioso, è stato completamente disarticolato non solo dalle indagini della squadra mobile, ma dal successivo pentimento di Felice Maniere e di altri suoi più stretti collaboratori. Quelli che attualmente rimangono sono soggetti cosiddetti proprio irriducibili, che non facevano parte comunque del nucleo centrale della Mala del Brenta, pur se si tratta di soggetti molto pericolosi, molto determinati, che sono stati sempre trovati in possesso di intere arsenali e da anni si sono sempre dedicati ad una serie di rapine molto, molto gravi, molto sanguinari.
Ho capito.
È la parte che rimane della Mala del Brenta, ma che non fanno parte del nucleo centrale.
Ecco, rispetto a quella che è stata la sua esperienza negli anni in cui dall'87 al 96 è stato capo della mobile di Padova, come si è trasformata oggi la criminalità nel Veneto? Intendo dire, ci sono degli eredi di quella criminalità che, ricordiamolo, era proprio organizzata, quindi vale a dire equiparabile alla mafia, Cosa Nostra, l'Andrangheta e via dicendo, oppure oggi è invece dipendente da altre organizzazioni criminali e quindi si vedono le famiglie mafiose, si vedono le famiglie dell'Andrangheta, della Camorra, storicamente presente nel Veneto come in tutto il nord Italia? Purtroppo questo evento si deve alla malaugurata idea negli anni 70 di mandare in confino i mafiosi. Ecco, oggi che cos'è la criminalità in Veneto? È ancora organizzata o no?
Direi assolutamente di no, nel senso che non è assolutamente più un fenomeno criminale organizzato e quindi come tale non ha assolutamente più il controllo del territorio come avveniva qualche anno fa. Si tratta però, per quanto riguarda i soggetti che operano tuttora, di soggetti molto pericolosi, dedicati a una serie di fatti molto gravi, però non per questo fanno parte di un nucleo che possa controllare il territorio e che possa condizionare sia le vittime sia le forze dell'ordine.
Ecco, chi gestisce e governa per esempio il traffico delle sostanze stupefacenti nel Veneto? Ricordiamolo che Verona, Padova, le città comunque venete sono un crocevia straordinario, perché si affacciano verso la mitica Europa, verso l'Europa dell'Est, e contemporaneamente sono facilmente raggiungibili attraverso i canali del Mediterraneo. Ecco, oggi per esempio Verona che tipo di città è da questo punto di vista?
Ma guardi, che Verona sia uno dei punti nevralgici per quanto riguarda il traffico di droga, e questo già da anni, ancora tutt'oggi, per Padova si può dire la stessa cosa. Sono cambiati purtroppo coloro che tirano le file, che reggono le file di questo tipo di traffici, eccetera. Mentre per quanto riguarda la Mala del Brenta, a fine anni 80, inizio anni 90, aveva raggiunto il monopolio sia dell'importazione, sia del traffico che dello spaccio di sostanze stupefacenti, oggi non è più così. Dopo la disarticolazione della Mala del Brenta si sono inserite ovviamente organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale, che gestiscono rete di traffici, però parliamo di soggetti extracomunitari, quindi sia albanesi, sia nigeriani, sia nordafricani, per quanto riguarda proprio l'ultima catena proprio di spaccio.
Dottor Damiani, io la ringrazio immensamente di questo suo intervento, le auguro buon lavoro e complimenti, anzi congratulazioni per la sua fresca promozione a questore. E ora ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico.
Guardie o ladri?
Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo, questo è Guardie o Ladri, stiamo parlando della Mala del Brenta, lo ricorderete, è un'associazione criminale che tra il 78 e il 94 mise a ferro e fuoco il Veneto. Ne stiamo parlando perché ci sono ancora delle code giudiziarie. Ne ha trattato il Gazzettino di Venezia, però la grande stampa ha un po' dimenticato questa vicenda, ma ne parliamo anche perché nei giorni in cui il Gazzettino riportava di queste code giudiziarie si è parlato anche di un clamoroso tentativo, fortunatamente sventato, di uccidere magistrati, inquirenti, ex questori, attuali questori, capi della mobile che hanno indagato o stanno tuttora indagando su questa banda di criminali. E nella seconda parte di questa puntata diamo intanto il buonasera e il benvenuto al pubblico ministero Renza Cescon di Padova. Buonasera.
Buonasera.
Quali sono ancora le code che rimangono quando potremo dire, a suo giudizio, che la Mala del Brenta è stata definitivamente debellata e quindi chi doveva andare in galera ci è andato, chi doveva scontare la pena l'ha scontata e chi doveva rimanere fuori rimane fuori.
Premetto che il procedimento di cui mi sono occupata in realtà tratta le vicende che sono occorse dopo il pentimento di Felice Maniero. In realtà questa organizzazione criminale capeggiata da Maniero sussisteva già negli anni 80 e in qualche maniera si componeva di due gruppi, un gruppo padovano e un gruppo cosiddetto dei mestrini, gruppi che si intersecavano e tra di loro e con la vera e propria banda Maniero. Qual è la differenza? La differenza è che Felice Maniero pretendeva di controllare in via esclusiva lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Padova e Venezia, ricorrendo anche ad azioni di minaccia nei confronti di chi, per esempio, vendeva autonomamente queste sostanze. Si occupava poi di altri tipi di reati, quali estorsioni, controllo del racket, delle corse dei cavalli e così via. Quindi, ricorrendo ad azioni aventi efficacia intimidatoria e con la finalità di controllo del territorio, che invece era una cosa ben distinta da altri tipi di azioni, mi sto riferendo in particolare a rapine, che potevano comunque essere compiute, diciamo così, in libertà dagli associati, purché non interferissero e non generassero troppo allarme sociale. Questa è la premessa. Dopo il pentimento di Felice Maniero, l'organizzazione in un certo senso si sfalda per quanto riguarda la componente di carattere mafioso, però rimane in piedi per quanto riguarda invece la sussistenza appunto di cosiddette batterie dedicate alla commissione di rapine. Ed è di questo settore, cioè di cosa è successo dopo il pentimento di Maniero a partire, diciamo, dalla metà degli anni 90 sino all'inizio quantomeno del 2003-2004, che mi sono occupata io.
Quindi diciamo così di una coda di persone che probabilmente non facevano parte del gruppo principale malavitoso di Felice Maniero, ma che in ogni caso continuavano a terrorizzare fino a 4-5 anni fa con le loro attività criminali.
Anche se in realtà molte di queste persone facevano già parte della cosiddetta
certo.
Maniero. E alcune di queste persone sono anche già state condannate in passato o sono comunque tuttora oggetto di procedimento penale per l'appartenenza alla banda Maniero.
Ecco.
Solo che scegliendo un'ottica, diciamo così, di basso profilo, si sono poi dedicati esclusivamente alla commissione di rapine di carattere grave con uso di armi pesanti, scegliendo questo come unico obiettivo. E ricostituendo quell'associazione pur senza le caratteristiche di stampo mafioso, ma che comunque perpetua, anche attraverso poi l'ingresso di nuovi membri, anche tratti da altri contesti criminali, e mi riferisco in particolare a Giostrai, che hanno fatto ingresso dopo
sì.
Il pentimento di Felice Maniero, perpetua alcuni sistemi tipo quello delle coppie che già caratterizzavano l'associazione di Maniero,
certo.
Però dedita esclusivamente alla commissione di gravi rapine.
È possibile che questi quattro scalcagnati, li chiamo io, abbiano progettato un'evasione in massa e l'omicidio di quattro persone? È possibile farlo senza essere comunque collegati a qualcosa di più grosso?
In realtà realtà i progetti, diciamo così, di carattere ritorsivo, per quanto ha riferito il collaboratore che è stato la fonte principale di queste indagini, ovvero sia il Galletto, risalivano nel tempo ed erano datati e mutuavano appunto un sistema già abbondantemente praticato all'epoca della banda Maniero. Dopodiché le novità sono state semplicemente l'attualità ancora di questi progetti, presumibilmente non da parte di tutte le persone coinvolte a vario titolo in questa indagine, ma solo da parte di alcuni di essi. Dopodiché però io non definirei queste persone degli scalcagnati, perché si tratta comunque di un'associazione che aveva a propria disposizione, sto riferendo solo delle armi sequestrate, diciamo una ventina di Kalashnikov, oltre che vario munizionamento, 5 kg di esplosivo, bombe a mano, bazooka, e che quindi aveva un patrimonio che consentiva l'organizzazione di questi ed altri fatti di reati.
Rimane il fatto che però progettare degli omicidi pesantissimi come quelli che avrebbero visto lei come vittima e un'evasione in massa certamente ha bisogno di qualche mente raffinata che forse non si intravede tra queste persone più dedite a rapine e a spaccio di droga.
Io di questo non posso parlare perché si tratta comunque di un fascicolo.
Certo, assolutamente.
Da segreto istruttorio. Il punto è che invece è stato definito quantomeno in primo grado il procedimento che riguardava la detenzione di armi, la commissione di rapine, di tentati omicidi e poi il procedimento avanti alla Corte d'Assise che riguardava invece un omicidio e due tentati omicidi. E che nell'ambito di questi procedimenti sono state inflitte pene pesantissime, perché è stato inflitto il massimo della pena detentiva possibile nel nostro ordinamento, ovvero 30 anni di reclusione a più di qualche persona. In ogni caso, nella fase in cui datano questi progetti, le richieste del pubblico ministero, che poi sono state pressoché integralmente accolte, riguardavano pene fino a 30 anni. Pertanto è, come posso dire, verosimile che la pesantezza della pena richiesta possa aver reso di nuovo attuali progetti di evasione, per esempio, per sottrarsi alla pena. Poi le pene sono state anche concretamente inflitte, non ultimo, il 18 di giugno la Corte d'Assise di Padova ha inflitto 3 ergastoli.
Visto che la trasmissione si chiama Guardie o Ladri, noi stigmatizziamo ovviamente il comportamento dei ladri, anzi stigmatizzare è dir poco, cerchiamo di fare il nostro piccolo cultura della legalità e cerchiamo di esaltare appunto il ruolo delle guardie. Tra queste ci mettiamo volentieri anche il presidente della provincia di Venezia, Davide Zoggia, che è già stato nostro ospite nel passato. Buonasera Zoggia.
Buonasera.
Allora, da quello che abbiamo ascoltato dal pubblico ministero Cescon, mi pare che sia da vivificare la vostra iniziativa di costituirvi parte civile per i processi che stanno colpendo gli eredi di Maniero, e voi, la provincia di Venezia, con quella di Padova, lo avete fatto perché avete definito quello che è accaduto un danno per tutto il territorio.
Ma il danno è stato ovviamente, almeno per quanto ci riguarda, duplice, nel senso che c'è stato un danno gravissimo che ha colpito cose e soprattutto persone, ma l'escalation che nel corso di questi appunto 25 anni ha colpito in modo particolare la nostra provincia, il nostro territorio, ha creato anche una situazione di degrado nel suo complesso, insomma. Non è un caso che quando sui giornali, sui media nazionali si parlava del nostro territorio legato in modo particolare alla delinquenza, alla criminalità, non ci fosse qualche episodio sporadico come magari avveniva da qualche parte, ma fosse invece tracciata la nostra area come un luogo dove c'era appunto una criminalità organizzata, anche con una certa raffinatezza, diciamo in senso negativo ovviamente, per quanto riguarda dei crimini, dei colpi, degli assalti, degli omicidi, e quindi di fatto il nostro territorio ha sofferto per anni di queste immagini assolutamente negativa.
E oggi la situazione qual è invece dal suo punto di vista?
Ma insomma, si parla ovviamente di questa cosa ancora come un ricordo, nel senso che non è che ci si sia dimenticati, però le azioni che la magistratura, gli organi giudiziari hanno fatto nel corso di questi anni, il grande lavoro investigativo e soprattutto anche molti lavori che i comuni hanno fatto, per esempio ci sono alcune azioni simboliche, le case dei boss che in qualche maniera venivano riutilizzate dai comuni per farci centri anziani.
Certo, questo è importante, sequestro e confisca dei beni dunque.
Esattamente, direi che sono state delle cose che ovviamente non hanno ristornato del tutto quelli che sono stati anni veramente difficili per il nostro territorio, ma quantomeno hanno dato l'immagine che il buono appunto vince in genere sul cattivo, insomma.
Certo.
Quindi certo non bisogna abbassare la guardia, ma direi che davvero insomma le forze dell'ordine e la magistratura hanno fatto un lavoro davvero straordinario per quanto riguarda questo aspetto, e credo che resterà negli annali.
Assolutamente, come ricordiamo spesso, toccare il portafoglio dei mafiosi o comunque dei criminali è quanto di meglio possa fare la giustizia, perché si va a colpire il segno del potere, il segno del comando, non soltanto economico ma anche sociale sul territorio. Io ringrazio il presidente della provincia di Venezia, Davide Zoggia, per il suo intervento, così come ringrazio il pubblico ministero Renza Cescon per il suo intervento. La trasmissione si avvia a conclusione. Grazie regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri. Da Roberto Galullo una buona serata.